Buona giornata, buon pomeriggio. Questa è la consulenza. Io sono Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Michela De Pedrini al centralino e Davide De Donatis in regia tecnica. Parleremo di cani, dei vostri amati amici, animali da compagnia. Diciamo che adottare un cane è un'esperienza meravigliosa. Chi ne ha uno lo sa. Però a volte può succedere che il cane sviluppi dei comportamenti considerati un pochettino sgraditi e che per noi sono difficilmente comprensibili, diciamo, soprattutto perché tendiamo a dare delle giustificazioni per questi comportamenti che si rivelano sbagliate, visto che noi li analizziamo con la vista dell'umano, tendiamo ad umanizzare un pochettino il comportamento dei nostri animali. Allora, facciamo alcuni esempi concreti di questi comportamenti che non ci piacciono. Magari abbaia eccessivamente, salta addosso alle persone, alle cose, strappa il guinzaglio, non risponde ai miei richiami, diventa aggressivo oppure al contrario pauroso, distrugge gli oggetti in tutta la casa oppure sporca proprio o disturba i vicini. Cosa fare? Ne parliamo oggi con il nostro educatore cinofilo, che è esperto del comportamento dei cani, Marco Scardassa. Buongiorno Marco,
buongiorno,
bentornato.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Sta proprio un po' lì, no, l'errore, che noi tutti innocentemente cerchiamo di analizzare la situazione e dire: ma perché il mio cane, ma in generale anche gli altri animali, perché il mio cane fa così? E tendiamo a dare una giustificazione logica per noi.
Esatto.
Però non è magari lo stesso ragionamento che fa il nostro amico.
Già il fatto che qualcuno si ponga la domanda perché fa così è già interessante, vuol dire che c'è già una buona disponibilità. Farei una piccola precisazione. Se noi adottiamo un cane, dobbiamo vedere se adottiamo un cucciolo o un cane adulto. Perché quando parliamo di comportamenti sgraditi, se noi abbiamo adottato un cucciolo e cresce in casa nostra, qualcosa forse abbiamo sbagliato noi e dobbiamo modificare il nostro comportamento con il nostro cucciolo o cucciolone che pian piano cresce. Mentre se adottiamo un cane adulto, purtroppo dobbiamo considerare che ha tutto un retroapprendimento fatto di cosa? Da un'altra famiglia, da una vita da randagio, da una vita in un canile abbandonato, e purtroppo lì si sviluppano dei comportamenti che poi, arrivando in famiglia o in una casa, possono creare dei problemi in effetti. Perciò lì ben intervenire con una certa elasticità e affrontare una rieducazione. Ecco.
Anche perché è chiaro, a volte posso avere una situazione anche difficile, però si può con calma, pazienza e tanta dedizione riuscire ad ottenere degli ottimi risultati.
Sì, senz'altro. Io direi che lasciatemi dire, si possono sempre ottenere dei risultati. Ecco, l'importante è capire quanto tempo dovremo dedicare a questo recupero. Tra i vari comportamenti che possono dare fastidio in casa, ad esempio, ci sono i piccoli danni nel quotidiano. Ecco, quello che noi abbiamo già accennato ed è importante sottolineare subito è considerare il fatto che il cane non fa dispetti. Noi tante volte abbiniamo un suo comportamento a una nostra uscita di casa, ipotesi, no? E diciamo, assume quel comportamento per farci un dispetto. No, il cane è un animale senziente, un animale con una sua intelligenza, ma non è in grado di programmare e costruire un'azione di quel tipo.
Siamo noi che pensiamo, insomma, ecco, che sia più intelligente, più furbo di quello che in realtà è.
Sì, tante volte sì. O comunque che ha un approccio con l'apprendimento diverso dal nostro. Ecco, che non vuol dire che non capisca o non apprenda, però apprende da situazioni diverse. Ecco, per non pensare a un cane che arriva in casa nostra, un cane magari un pochettino pavido, un pochettino troppo timido, e si attacca, anche perché se noi adottiamo un cane adulto in genere c'è quella predisposizione a dire poverino, era abbandonato, e a dedicarsi a lui in un modo un pochettino fuorviante per quello che è la sua visione della vita in comune. Se il cane poi si attacca o focalizza eccessivamente nella nostra presenza una normalità, una situazione di tranquillità, in mancanza, al momento che noi lo lasciamo da solo, il cane va in panico. Ecco, perciò questo bisogna considerarlo, ed è un problema. L'ansia da separazione è un problema abbastanza tosto da affrontare.
Certo. Allora, io do immediatamente i numeri ai nostri ascoltatori. Sì. Se desiderate quindi approfittare dell'occasione, abbiamo un esperto qua, potete chiamare, parlare direttamente con lui. Il numero è lo 0848 03 0808. Se invece preferite scriverci un messaggio WhatsApp, lo potete fare allo 076 321 11 13. Potete chiedere evidentemente a Marco Scardassa qualsiasi consiglio inerente al comportamento dei vostri amici, se c'è qualche cosa che comincia magari a impensierirvi, a dei comportamenti ripetuti, non riuscite a trovare il rimedio, insomma, Marco è qui per voi. Dunque, prego, dimmi. Marco.
Anche perché bisogna dire che il cane ci manda fin dall'inizio dei piccoli segnali, siamo purtroppo noi che non li vediamo. Perciò ci rendiamo conto del problema quando il problema è esploso, non prima. Ma già prima il cane manda dei segnali. Se siamo bravi e attenti, riusciamo a anticipare molto.
Quello che possiamo dire è che sicuramente gli animali sono come gli esseri umani, hanno uno stato emotivo. Quindi, a seconda del loro stato emotivo, certo, conseguentemente c'è una reazione. Qual è stato emotivo? Io posso immaginare il cane si può annoiare, può essere invece agitato, può essere impaurito. Poi spiegherai meglio tu quali sono un po' le sensazioni dell'animale, possono essere molto simili alla nostra. Quindi se un cane si annoia, ecco che probabilmente cercherà un'occupazione da fare per giocare, per non annoiarsi più. Se il padrone è al lavoro e non gioca con lui, troverà il sistema di giocare magari con le mie scarpe, col mio divano, certo, col mio cuscino o quant'altro, giusto?
Quando il cane si annoia è un grosso problema. Noi consideriamo, parlando di caso giardino, per fare un esempio, che la masticazione o lo scavare sono due attività tra le più soddisfacenti per il nostro cane, nel senso che oltretutto li impegna sia mentalmente che fisicamente, e purtroppo può nascere tutto da un'occasione, cioè voglio dire, che ne so, il cane magari in giardino vede una lucertola correre, gli viene voglia di andare dietro, comincia a scavare e trova in questo comportamento una soddisfazione. La prima volta che noi lo lasciamo in giardino e ce ne andiamo e lui dopo 20 minuti, un'ora, che ne so, comincia ad annoiarsi e noi non torniamo, ovviamente cerca una sua occupazione. E per apprendimento, per esperienza, si ricorda di quella volta e va a ripetere l'azione. Questo può essere anche in casa la masticazione di una gamba di una sedia, che magari inizia per gioco una volta e poi si rende conto. Cosa diversa è ad esempio la distruzione dei cuscini del divano, eccetera, perché lì è più facile che andiamo a parlare di ansia da separazione.
Abbiamo un'ascoltatrice in linea. Pronto, Lara?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ho una domanda per l'esperto. Allora, io ho due cani. Il primo è un cane di razza, un corgi. E 4 mesi fa abbiamo adottato un altro cane, che abbiamo adottato da un canile. La mia domanda è questa: ultimamente quando sono insieme combinano, e io vado a lavorare, combinano un sacco di disastri, mentre separati sono dei cani bravissimi, non fanno nessun tipo di disastro, sono tranquilli. Adesso io ho cercato di nuovo di separarli e così funziona, però non riesco a capire cosa scatta nella loro mente quando sono insieme come due fratelli che fanno un sacco di disastri, e non sapevo bene come comportarmi, come far sì che possano stare insieme senza appunto combinare e distruggermi la casa, che
certo,
hanno dei zoccolini, fanno un po' di disastri, ecco.
La tengo in linea se per caso il nostro esperto deve farle altre domande. Marco, cosa rispondiamo?
No, senz'altro, in qualche modo si scatena. Adesso magari non sappiamo esattamente l'età dei cani, però al di là di questo si può scatenare la voglia di giocare un attimino, cioè stando insieme diventa naturale, e c'è una piccola competitività, cioè una competizione sulle piccole cose, e automaticamente poi si sfogano in altri sensi. Ecco, c'è ipotesi, magari la signora senz'altro gli lascia a disposizione dei giochini, però magari c'è uno dei due che è un po' più possessivo, un po' più prepotente, perciò l'altro sfoga la sua direzione su un altro oggetto, che oggi può essere un altro giochino. Non capisco il discorso che la signora dice gli strappano gli zoccolini. Questo mi sembra una cosa un po' particolare, però senz'altro...
Beh, l'abbiamo in linea. Allora, signora Lara, innanzitutto che età hanno i cani e quali sono i...
Allora, una, la Corgi ha appena fatto un anno, mentre la cucciola che abbiamo adottato adesso ne ha 7-8. Sì, non è solo i giocolini, mangiano i tappeti, sì. Cose che appunto non hanno mai... Cioè anche la Corgi, che è rimasta da sola per un tot di mesi, non mi ha mai fatto prima. E ho notato, certo, che quando sono insieme... Capisco che sono magari come i fratelli, che poi presi dall'entusiasmo giocano... È che appunto è veramente, comincia a essere un po',
immagino,
pesante, perché
immagino, immagino
che comunque sono, si sfogano, perché li porto a spasso anche un'ora,
certo,
non è che sono magari
guardi
di farli sfogare, però capisco che...
No, tante volte noi diciamo si sfogano, come dice giustamente la signora Lara, li porto a spasso un'ora. Noi rendiamoci conto che cani tipo ad esempio un corgi, cioè un'ora di passeggiata... loro sono abituati a ben altro, cioè geneticamente sono selezionati per ben altre performance, diciamo così. Il grosso problema è che il comportamento che loro assumono è autogratificante, perché loro giocano e si divertono, perciò viene gratificato il loro operato, e non essendoci in casa nessuno, nessuno li corregge, perciò non c'è limite. Automaticamente è un continuo innalzamento dell'asticella, cioè più fanno, più si divertono e più hanno voglia di andare avanti. Questo è il problema, secondo me.
Quindi la signora li ha separati, che cosa può fare invece?
Se in assenza, mi sembra che la cosa più semplice, poi ci potrebbe essere, ma più semplice è lasciarli separati quando lei non c'è.
Grazie mille,
perché
Lara.
È immediata come soluzione. Ecco,
certo,
sì.
Grazie. Abbiamo invece un'ascoltatrice che ci ha mandato una fotografia bellissima del suo barboncino con in bocca un giochino, una specie di peluche, e dice: ma come mai da barboncino allegro, quando lui prende questo giochino piange? Con tutti gli altri giochi invece no.
Sarebbe interessante se lo fa sempre o è un periodo che lo fa, perché potrebbe essere o il riflesso, il comportamento indotto da una gravidanza isterica, e per questo barboncino non sappiamo se è maschio o femmina, ecco, forse una femmina, potrebbe essere uno dei problemi, oppure semplicemente perché diventa magari è un giochino che ha il fischietto, gli scatena una reazione del genere.
Vediamo se l'ascoltatrice magari aggiunge
qualcosa
al messaggio. Invece Prisca ci dice: buongiorno, cosa fare con un piccolo cane che al guinzaglio ha un atteggiamento aggressivo verso gli altri cani, anche lontani?
Probabilmente il cane è un cane insicuro, perciò tenuto al guinzaglio non ha neanche la possibilità di... Dunque, innanzitutto i cani vanno tenuti al guinzaglio per legge. qui non confondiamo i discorsi.
Certo.
Il problema è che tenuto al guinzaglio sente completamente inibito la sua possibilità, lasciatemi dire, di fuga, perché è costretto. E nella sua insicurezza, quando si parlava, prima è accennato, potrebbero avverarsi anche dei comportamenti aggressivi. Consideriamo che l'aggressività parte sempre da un impulso di timore. E perciò è abbastanza scontato questo comportamento per un cane insicuro. Quello che io ovviamente mi sento di consigliare è senz'altro fare dei corsi di socializzazione, dove viene anche introdotto una certa obbedienza, un certo controllo, e il cane impara, uno, a stare maggiormente in mezzo ai suoi simili, e due, a essere gestito dalla signora Prisca.
Ecco, allora magari possiamo anche spezzare proprio una lancia su questo argomento. Sappiamo che i corsi non sono più obbligatori per i nuovi proprietari, o
sì,
comunque
no.
Ecco, per chi prende,
certo,
il cane per la prima volta o di determinate razze. Però sono sempre consigliati quelli di socializzazione.
Quelli di socializzazione, se ben fatti, direi che sono basilari. Dopo non è da non pensare che un cane che fa il corso di socializzazione sarà un cane tranquillo e ben disponibile nei confronti degli altri suoi simili. Però senz'altro c'è un approccio diverso, e anche il proprietario ha una formazione diversa, cioè se impara a leggere, gli viene insegnato a leggere i segnali che il suo cane manda nei vari momenti, perciò può intervenire nel momento più opportuno, oltre che nel modo più opportuno.
Certo. Allora, un altro ascoltatore ci chiede: il mio cane cerca sempre di mangiare gli escrementi di altri cani, cosa posso fare?
Coprofagia. Direi di rivolgersi al suo veterinario segnalandolo, probabilmente il suo veterinario, non voglio dire io, ma senz'altro gli dà i migliori consigli.
Sì. Pamela ci chiede: buongiorno, è vero
possiamo
che...
spiegarla?
Scusa?
Possiamo,
certo,
dare un'idea,
certo.
Il cane mangia gli escrementi, bisogna vedere anche qual è la dieta di quel cane, perché il problema è che all'inizio è una cosa che fanno per aiutare la fermentazione nel cibo dello stomaco. La problematica è se diventa un vizio. Dopo, al di là della necessità, c'è il vizio. Ecco perché è importante chiedere comunque una collaborazione del suo veterinario, se può intervenire con dei prodotti ad hoc.
Allora, un'ascoltatrice, Pamela, ci chiede se è vero che quando un cane di razza considerata pericolosa ti arriva addosso, ti tocca, ti annusa, questa può già essere considerata un'aggressione?
Allora, innanzitutto non esistono le razze pericolose. Anche nel Ticino c'è la legge che parla della lista delle 30 razze e i loro incroci soggette a restrizione, che è una cosa completamente diversa. Noi possiamo avere un pincerino che è un cane pericoloso perché è particolarmente aggressivo e eventualmente può anche mordere o aver morso, e possiamo avere un cane appartenente alle 30 razze che è un bonaccione e pratica la pet therapy con il suo proprietario. Ma al di là di questo deve fare il corso per le razze soggette a restrizione e i test, questo da legge. L'aggressione è proprio un fatto fisico. L'atteggiamento aggressivo viene interpretato già dalla volontà di andare contro una persona. Adesso non so se la signora Pamela ce lo chiede perché ha avuto un'esperienza o se per qualche altro motivo. Se ce lo dice è interessante.
Sì. Allora, Doris invece ci chiede: la mia cagnolina di 11 anni, una meticcia di Pinscher, spesso gratta la coperta e poi si adagia. C'è un significato?
Ma gratta la coperta, bisognerebbe vederla, ma semplicemente non è che si aggiusta per coricarsi. Aggiusta la coperta per coricarsi.
Vediamo cosa ci
Esatto.
risponde. A proposito di risposte, la nostra ascoltatrice che ci aveva chiesto del suo barboncino che piange per il giochino, ci dice è un maschio e il giochino ha un fischio,
Ah,
quindi
ecco.
probabilmente dice,
Sì.
ha avuto ragione nella sua
Al
risposta, forse
limite
si ricorda
togliglielo.
qualcosa da piccolino.
Togligli. In genere quei giochini hanno il fischietto che lo si toglie, toglierglielo, di modo che se lui è particolarmente preso da quel giochino può continuare a giocarci senza stressarsi.
Qualcuno dice condivido, bravo al vostro esperto, non esistono razze pericolose. Invece
L'ho
Giorgia
pagato moltissimo.
è un amico che
Sì.
scrive. Giorgia ci chiede, bisogna correggerli sul fatto subito quando succede qualche cosa? Cioè se il cane intende probabilmente fa un disastrino oppure ha un comportamento che a noi non piace, bisogna
Allora,
provare a reagire immediatamente?
quello che sia l'apprendimento in tutti i suoi, in tutte le sue sfumature e direzioni, perciò positivo o negativo, è soggetto all'immediatezza della conseguenza del comportamento stesso. Perciò il cane effettua, esibisce un comportamento. Scientificamente si parla di meno di un secondo, di 0,84 centesimi, 0,84 secondi, perciò meno di un secondo, per registrare e abbinare la conseguenza al comportamento effettuato. Va da sé che se parliamo di un disastro, andiamo sul tragico. E noi arriviamo un minuto dopo, già il cane non collega le due azioni. Questo è un vantaggio per quello che è l'apprendimento, nel senso che combinando e positivizzando il comportamento esibito dal cane, noi riusciamo a condizionarlo secondo il nostro desiderio. Per contro, ovviamente, noi arriviamo a casa, troviamo la pipì fatta dal cucciolo, è inutile sgridarlo perché lui non collega, anzi, corriamo un rischio ben più, negativo, nel senso che magari il cucciolo ci viene incontro per fare le feste e noi lo puniamo perché abbiamo visto la pipì. Cioè, il collegamento del cane è che venire da noi vuol dire guadagnarsi una punizione. Perciò, ecco.
Quindi lui non ha la memoria a lungo termine e
Assolutamente.
poi non capisce il
Più che
nostro
memoria,
comportamento.
l'abbinamento.
Esatto, non abbina, quindi ecco, mi ha devastato il divano, mi ha morsicato le scarpe, ho fatto la pipì, io arrivo dopo una giornata di lavoro e lui non capisce perché prima è passato troppo tempo, non
L'esempio.
si ricorda l'atto e poi non sa perché io sto
Certo,
sgridando.
esatto.
Ma quindi è chiaro che, scusa Marco, se
No, no.
io lo vedo che mi sta morsicando la scarpa, io
Se
quindi, come
intervengo va
diceva, va
benissimo, sì,
benissimo perché è immediato.
negativizzando la
Però
cosa.
io come faccio allora in qualche modo a far sì che non si ripeta l'atto che a me ha disturbato? Il cane mi ha fatto la pipì, mi ha mangiato la scarpa. Come posso fare a educarlo perché non ripeta questo disastrino?
Allora, fatto la pipì, probabilmente ha fatto la pipì perché noi l'abbiamo tenuto
Troppo a
troppo in
lungo a
casa.
casa.
Assolutamente. Anche partendo dal cucciolo, si inizia portandolo all'esterno abbastanza frequentemente, cioè ma ogni mezz'ora, ogni ora, i primi giorni, nel senso proprio di non dargli la possibilità di sporcare in casa. E, ironizzando il disastrino delle scarpe, magari non lasciando le scarpe in giro.
Grazie.
Ecco, consideriamo di tornare al discorso di prima della noia.
Sì. Ecco. Beh, certo che se poi non trova il suo giochino, ma trova la mia scarpa,
esatto,
mangia quella, quindi
esatto,
casomai
esatto,
lasciare
anche
altri
perché
oggetti.
Tante volte vengono più attirati da oggetti che hanno il nostro odore, che non è tanto il distruggere quanto far suo.
Allora, Carlo ci manda una foto di un bracco bellissimo, meraviglioso, già grandino da vedere, e chiede: mi piacerebbe sapere se un bracco ungherese adatto alla vita condominiale. Premetto, è molto giovane e vivace, inoltre se ascolta Mozart si calma in modo incredibile.
Una cosa importante che cerchiamo di sensibilizzare le persone che desiderano acquistare un cane è di valutare bene la razza del cane che vanno a prendere in funzione della loro vita e delle loro abitudini. Perciò a un appassionato di montagna magari sconsigliamo un bulldog inglese e a una persona appassionata della poltrona e della televisione sconsigliamo cani di una certa fisicità. Il bracco ungherese, il Vizsla, è senz'altro vivibile a livello di appartamento. Il problema è il movimento, quanto riusciamo poi a farlo sfogare. Un grande comportamentalista diceva: un cane stanco è un cane tranquillo. È estremamente semplice, ma la verità. Il cane, cioè, noi dobbiamo pensare che le razze, perché poi tante volte ci scontriamo con i metici che non sappiamo bene, eccetera. Le razze sono state selezionate dall'uomo per una finalità, per uno scopo ben preciso.
Per dei lavori.
Esatto, nel passato non esisteva la sola voglia di avere il cane in casa vicino, il cane da compagnia. Perciò certe razze sono state selezionate per un uso ben specifico. E con quelli dobbiamo fare i conti. Lei immagini un bracco, quanta voglia di muoversi ha. Se riusciamo a soddisfare questo bisogno, che è un bisogno psicofisico, non solo fisico, senz'altro è un cane dolcissimo che in famiglia può dare numerose soddisfazioni.
Certo, quindi torniamo sempre sul solito discorso, no? Di non lasciarsi rapire troppo dal cane perché ci piace, perché è bello, perché ci siamo fissati su una determinata razza, ma valutare anche tutti gli altri
assolutamente
aspetti. Un altro ascoltatore dice che i suoi cani quando escono in giardino mangiano tanta erba e chiede perché.
Allora, innanzitutto bisognerebbe vedere anche che erba mangiano, bisognerebbe dirgli, perché c'è un tipo d'erba che loro mangiano per indurre il rigurgito e altra erba invece che mangiano senza nessun effetto del genere. E poi tante volte vanno a stagionalità in questa foga. Poi lui parla di i suoi cani. Perciò c'è il fatto che se uno ha quell'abitudine, magari l'altro che arriva dopo in casa, più giovane, per mimesi piano piano assume la stessa abitudine, al di là della necessità, diventa
un gioco,
un imitare, sì.
Allora, un ascoltatore dice che è andato in vacanza con la moglie e hanno lasciato il cane a qualcuno. Il cane è stato benissimo con questa persona durante l'assenza, però al ritorno dalle vacanze per mesi il cane voleva mangiare solo in presenza dei padroni. Se loro non stavano lì vicino a lui, non mangiava più. Chiedono come mai. Vuol dire che ha sofferto?
No. No, sto pensando perché senz'altro dovere in pensione non penso che gli dessero da mangiare stando lì presenti, a meno che avessero più di un cane, allora li insieme e li controllavano perché non, per gelosia o così non litigassero sul cibo. Non vorrei, anche se mi sembra un po' semplicistica come risposta, non vorrei che le prime volte appena rientrato gli ha messo giù la pappa, sono stati lì a fargli delle coccole. Se è un cane particolarmente sensibile, potrebbe aver associato la situazione e quasi pretenderne la ripetizione. Va da sé che più lo fanno e più confermano il comportamento del cane. Mm-hmm. È un po' brutto da dire, però magari se provassero a dargli la sua pappa e non stare lì, magari...
Quando veramente fame la mangia ugualmente.
Sì, ecco, magari non essere così duri, no? Magari aggiungere qualcosa di goloso, di modo che lo si induce a mangiare anche, magari non pigliare, dargli la pappa e andarsene, però già magari creare una piccola distanza, mm-hmm, che poi piano piano verrà aumentata,
certo,
per arrivare all'assenza.
Qualcun altro invece ci chiede, ecco, se si frequentano questi corsi, quindi se si va a scuola col cane, da che età possono partire i ragazzi, per esempio, ad andare a fare il corso con i propri amici?
Ah, se i ragazzi, se sono accompagnati dai genitori, non c'è nessun problema.
Ok.
Cosa diversa è l'intestazione del cane, la proprietà. E per quanto riguarda i cani, i corsi di socializzazione cominciano dai 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Un consiglio personale è andare coi cani vaccinati.
Cioè, ma è consigliato magari di interagire come familiari, alternarsi magari?
Sì, assolutamente.
Oppure andare tutti insieme?
Assolutamente, sì. Perché il cane piano piano impara a rispettare e essere gestito da tutti. Perché sennò magari va a finire che un genitore o i due genitori in qualche modo hanno un certo carisma sul cane e il figlio e i figli sono tutti fratelli. Ecco, e tra fratelli, il cane se si sente un fratello, tra fratelli si fa la lotta per decidere chi comanda, perciò dopo potrebbe esserci qualche situazione antipatica.
Si innescano questi giochi e poi lo sappiamo, no? Che molto spesso sono proprio i ragazzi motori dell'arrivo di un cucciolo in famiglia,
sì.
Promettono me ne occuperò io, giuro lo porto, faremo, e poi sono sempre i genitori. Responsabilizzarlo magari cominciando proprio a seguire anche il corso di socializzazione o comunque di
sarebbe...
conoscenza reciproca, potrebbe essere davvero una buona idea.
Sì, sarebbe sempre interessante, ma anche per la crescita del ragazzo nel gestire il cane.
Sì. Qualcuno ci chiede, abbiamo un cane di 12 anni che durante la notte si sveglia diverse volte, fa i suoi bisogni in casa, anche se appena uscita. Che cosa ci consiglia?
Beh, allora, innanzitutto valutare se è un problema di incontinenza. E poi il fatto che sia uscita vuol dire che è uscita e ha sporcato o è solo uscita? Perché tante volte noi abbiamo l'abitudine, chi ha il giardino apre a una certa ora, apre la porta e fa uscire il cane. E bisognerebbe controllare che esce e oltre che correre dietro ai ricci, allo scoiattolo così, abbia anche soddisfatto i bisogni fisici.
Mm-hmm. Abbiamo un'ultima domanda perché il tempo chiaramente vola. Il mio cane tende sempre a salutare tutti alzandosi con le zampe anteriori sulle persone. Cosa fare per evitare tale comportamento, anche perché è non sempre gradito da tutti, insomma?
Allora, questo è un grosso problema che senz'altro avrà bisogno di un aiuto per risolverlo. Scaturisce da cosa? Scaturisce dal fatto che noi abbiamo il cucciolo, andiamo in giro con questo batuffolo che attira la tenerezza di quasi tutte le persone che incontriamo, che si fermano, chiedono ad accarezzarlo e nell'accarezzarlo il cucciolo, essendo piccolo, gli concedono di salire sulle gambe per essere più comodi. Man mano che il cane cresce, positivizza il comportamento, anche questo diventa autogratificante, perciò lui impara ad andare da tutti, saltare addosso per farsi fare le cucciole, le coccole. Il problema è questo, che quando noi abbiamo un cane che magari diventa 30 o più chili, diventa imbarazzante. è un problema semplicemente risolvibile, però ha bisogno di un aiuto.
Ma come facciamo a risolverlo?
Diventa difficile, però fermandosi, ad esempio, uno dei sistemi è fermarsi a una certa distanza dalle persone, non permettergli, chiedere alle persone di non interagire col cane. Il cane all'inizio fa un po' di scene perché vorrebbe andare là, alla fine si distrae perché diventa un comportamento ininfluente, cioè fa fatica per niente. Una volta su 10, se vogliamo, siamo noi, una volta che si è calmato, a dirgli saluta e portarlo a salutare. Poi ci sono delle piccole cose da fare, magari la persona da salutare si abbassa, non gli dà adito di saltar su. Insomma, ci sono... Adesso io ho semplificato
certo,
moltissimo.
Comunque è già molto interessante il consiglio,
però,
di fermarsi a una
assolutamente
distanza.
Ha bisogno d'aiuto.
Certo. Allora, Marco Scardassa, grazie mille.
Quanti interventi.
Davvero. Capiamo che i nostri ascoltatori hanno davvero tantissime domande in questo ambito, quindi sarà un piacere riaverti con noi in futuro. Grazie per tutti i consigli che hai dato a noi e ai nostri ascoltatori. Io vi auguro buon weekend e vi lascio in compagnia di Francesca Margiotta. Se volete, ci ritroviamo lunedì.
Grazie, buona giornata e grazie a tutti.